Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
La puntata di oggi è dedicata ai nostri amici acquatici e in loro onore e per preparare l'atmosfera mandiamo subito in onda la replica di una nostra bellissima intervista al grande campione di apnea Enzo Maiorca.
E vorrei sottolineare in onda. Squash.
Era il 1967 ed ero un accanito pescatore subacqueo. Se non che un bel giorno di quel settembre del 67 mi è capitato, ero in apnea, di sparare una cernia. E la cernia si è arroccata dentro la sua tana con l'aiuto delle sue possenti mandibole che usa allargare nella tana in modo che il pescatore, anche se tira con tutte le sue forze, non riesce a tirarla fuori. La cernia era una grossa cernia che si è rivelata anche essere molto combattiva. L'avevo già colpita, la profondità era relativa perché si era annotato un 14-15 metri, però lei era un pesce, io ero un uomo immerso in un ambiente che non era il mio. E allora, dopo aver lottato contro la cernia da sconfitto, ho cercato di rendermi conto di come questa cernia fosse incastrata nella tana per eventualmente agire contro le sue stesse mandibole. E ho passato il palmo della mia mano destra lungo la sua gola, chiamiamola così, verso il suo ventre. Arrivato a un certo punto nel far questa manovra, la cernia ha scagliato contro il palmo della mia mano destra il suo cuore. Ed era un cuore che io ho sentito pulsare terrorizzato, impazzito dalla paura. Non mi era mai capitato di sentire fino allora un cuore di pesce terrorizzato. Quella volta l'ho sentito e quella volta, per la prima volta nella mia vita, ho capito che fino ad allora mi ero comportato da barbaro sul fondo del mare, perché avevo dispensato, avevo distribuito morte in un ambiente in cui la morte alligna abbondante, però per necessità di sopravvivenza. Io non dovevo sopravvivere con quella cernia, perché il mio mangiare in superficie l'avevo, il mio cibo l'avevo, quindi non mi serviva per vivere né per sopravvivere, era soltanto il gusto balordo di arrecare morte in un ambiente che io amavo e amo immensamente, il mare.
Pochi giorni dalle feste di Natale di fine anno, quando discutibili menù propongono ricette a base di astice, ecco una storia a lieto fine che ha per protagonisti due astici che non finiranno in pentola e che soprattutto contribuiranno a sottrarre alla stessa penosa fine altri analoghi crostacei. Il 10 dicembre alle ore 10:30 la LAV ha provveduto al trasferimento di due astici vivi che il supermercato Conad del Quasar Village di Corciano, Perugia, ha rinunciato a mettere in vendita in seguito alle proteste della LAV di Perugia, ottenendo dal direttore generale Alberto Giraldo l'impegno a non mettere più in commercio questi crostacei presso il supermercato locale. Questa notizia ci fa capire come la pressione e l'insistenza possono sempre premiare e in qualsiasi caso vale la pena di provarci.
Nella scorsa puntata avevamo anche parlato dei pesci rossi sfruttati dal regista Rubini nel suo, possiamo anche dirlo oramai, brutto e volgare spettacolo. Provando, dobbiamo parlare. Dai piccoli pesci rossi passiamo ad acquatici di grandi dimensioni con una notizia che tratta di cetacei.
Sono state rinvenute le carcasse di 337 balene morte nello spiaggiamento più grande di sempre. È successo nelle remote acque al largo della Patagonia cilena e la causa per ora rimane un mistero. Secondo gli scienziati si tratta di balenottere boreali, una specie a rischio. La loro aspettativa di vita è tra i 50 e i 70 anni e solitamente le si osserva in acque molto profonde, lontane dalla costa. Oggi in tutto il mondo ne restano circa 80.000.
Gli scienziati stanno ancora cercando di capire cosa abbia causato questa moria e il governo cileno ha già dato il via ad un'indagine, poiché le balene sono animali protetti. In passato i decessi di cetacei erano stati imputati alle maree rosse, fioriture di microrganismi tossici. Questo fenomeno può essere determinato o esacerbato dalle sostanze nutritive che arrivano dai nostri fertilizzanti o dai liquami, che sono trasportate a migliaia di chilometri di distanza dal punto di entrata.
C'è anche chi dice che sia un problema di interferenze elettromagnetiche della Terra con l'orientamento magnetico cerebrale dei cetacei. Cioè, il cervello dei cetacei possiede sensori magnetici molto sviluppati in grado di collegarsi con le energie magnetiche terrestri e questo gli consente di orientarsi molto bene in mare. Quando questo radar di avvistamento interrompe il collegamento con le energie magnetiche terrestri, allora i cetacei possono spiaggiarsi perché non hanno più la direttiva di navigazione. Si può quindi anche ipotizzare che l'ingestione di sostanze tossiche abbia colpito la parte del cervello preposta ai segnali radar. Brutte notizie arrivano anche dal Giappone. Passiamo quindi dal Sud America al Giappone. Il paese ha deciso, in barba alle leggi internazionali e alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, di riprendere la sua caccia alle balene con una nuova campagna. La caccia commerciale alle balene è illegale dal 1986, ma già dall'anno successivo il Giappone ha continuato a uccidere questi animali sfruttando impropriamente una scappatoia della Commissione Baleniera Internazionale, che vede la ricerca scientifica come una possibile motivazione di eccezione. Ma di ricerca nelle attività giapponesi non c'è traccia.
Le navi di ricerca partiranno per un nuovo studio sulle balene, ha promesso Tokyo, spiegando di aver ridotto di 2/3 il numero dei cetacei da uccidere, che si fermerà stavolta a 333. Le navi sono salpate dalla città occidentale di Shimonoseki, che ospita gran parte della flotta baleniera giapponese. La caccia dovrebbe purtroppo durare fino a marzo. Non siamo mai stati più felici di oggi, hanno dichiarato i membri dell'equipaggio durante la cerimonia prima della partenza.
Abbiamo chiesto un commento sulla vicenda ad Andrea Morello, direttore di Sea Shepherd Italia, la gloriosa flotta del capitano Paul Watson che da anni si batte da sola, denunciando la caccia illegale nei mari di tutto il mondo.
Il Giappone sta tornando nell'oceano, nel santuario dei cetacei del sud, per continuare la sua illegale caccia alle balene. La Corte Internazionale dell'AIA ha emanato una sentenza che vieta al Giappone di continuare questa falsa ricerca scientifica mascherata appunto sotto un programma che è stato depositato da questo ente giapponese che dopo essere stato vagliato dalla Corte Internazionale è stato dichiarato assolutamente illegale. Quindi di fatto è una baleneria commerciale, quindi loro vanno lì, uccidono le balene illegalmente e poi le riportano in Giappone vendendole nel mercato come carne. Questo è una assoluta violazione. Se i governi e se gli enti e le istituzioni non saranno lì a proteggere le balene, noi saremo lì a sorvegliarle, quindi abbiamo la Steve Irwin che è pronta a partire se l'Australia, se la Tasmania, se il mondo intero non interverrà per proteggere le balene. Quindi noi saremo lì, abbiamo una nave che è impegnata nell'operazione che si chiama Ice Fish, che l'anno scorso ha dato risultati incredibili. Dovete immaginare che abbiamo trovato delle navi, dei telebandit 6 che stavano facendo una pesca illegale in piena Antartica del merluzzo australe e ne abbiamo seguita una per più di 10.000 miglia, quindi fino al Golfo di Guinea, la quale poi si è autoaffondata pur di non cadere nella consegna delle prove di quello che stava facendo, nonostante il fatto che noi l'abbiamo filmati per 111 giorni senza sosta, giorno e notte nei mari. Quest'anno noi ritorneremo perché di 6 navi che facevano questo tipo di pesca ne abbiamo fermate 4, e quindi 4 sono state fermate dalle autorità, ne rimangono ancora 2 in circolazione, noi andremo lì in cerca di queste navi. La zona è la stessa, quindi se nessuno interverrà, la nostra nave ovviamente andrà immediatamente a difendere le balene. Proprio l'Australia, insieme alla Tasmania, ad aver denunciato alla Corte Internazionale dell'AIA il Giappone, e qui di fatto loro sono riusciti ad ottenere questa sentenza inappellabile, peraltro, che ha distrutto il programma falso di ricerca scientifica giapponese e ha portato agli occhi del mondo quello che in realtà il Giappone stava facendo, e cioè uccidere una specie protetta in barba ad ogni legge internazionale sotto gli occhi di tutti, grazie alle telecamere dei nostri volontari che ormai da più di 10 anni vanno nel posto più inospitale del mondo per gli umani, e invece per le balene il loro santuario, quindi il posto dove non dovrebbero nemmeno essere disturbate, e invece vengono massacrate dagli arpioni esplosivi giapponesi, famiglie intere, perché sono mammiferi come noi. Invece l'anno scorso hanno visto queste chiglie non offensive per la prima volta, quest'anno invece quelle chiglie ritorneranno ad essere offensive, quindi noi abbiamo l'obbligo di difendere la legalità anche negli oceani del sud. Il cambiamento climatico non ha inciso nello svuotamento degli oceani tanto quanto l'overfishing, la pesca intensiva, la pesca industriale ha letteralmente svuotato gli oceani, cominciare dal nostro Mediterraneo ad arrivare all'Antartica, indiscriminatamente, quantità enormi di pesce che poi per la maggior parte vengono addirittura non utilizzati. Quindi dobbiamo capire che la pesca non è selettiva in molti casi, è una pesca indiscriminata. L'Africa è ormai devastata da questo tipo di attività. Guarda caso, la nave che abbiamo trovato in Antartica a pescare il merluzzo australe batteva bandiera nigeriana. E quindi sono poi equipaggi che vivono sostanzialmente in schiavitù. Come dice il nostro comandante fondatore Paul Watson, se muoiono gli oceani, semplicemente moriremo anche noi. Ed è proprio per questo che noi andiamo a lottare negli oceani per difendere la sacralità della vita.
Grande Moby Dick, dove saranno tutti gli amanti?